Leggiamo dagli scritti di Rabash. Qual è un atto di vera gentilezza nel lavoro? Si possono chiedere domande dal vivo su Kab TV. Domande selezionate saranno ascoltate. Cos'è un atto di gentilezza nel lavoro? Nel verso Yaakov disse a Giuseppe: tu attiri gentilezza per me, e Rashi interpreta che grazia che è fatta per i morti è veramente un atto di gentilezza, che non aspettano alcuna ricompensa, cioè che lui gli chiede per un favore di non essere seppellito in Egitto, e lo fa per un atto di gentilezza senza ricompensa. Noi dobbiamo capire che da che la mente obbliga uno che sarà, se sarà pagato per questo sforzo, allora sarà certo che lo farà. Ed ecco come è abitudine nel mondo: quando uno vuole implementare qualcosa completamente, allora gli viene dato più grande ricompensa. E se è così, perché allora lui seleziona l'altra parte di fare il lavoro senza alcuna ricompensa? È più difficile, secondo quanto dice Rashi. Secondo il verso, io vi darò secondo la misura che tu ingaggi nella mia sepoltura. Scusate, una frase ebraica. Che da parte di tuo fratello, e così è in contraddizione con l'atto di misericordia, di gentilezza, cioè senza ricompensa, e qui invece gli viene data la ricompensa, significa che una parte a tuo fratello. E noi dobbiamo interpretare quello di sopra, l'al di sopra, con nel lavoro che Giacobbe puntò a Giuseppe, l'ordine del lavoro. Noi vediamo che l'ordine nel lavoro, persino in Tas, Torah e Mitzvot, è apparentemente contraddicente, perché da una mano noi vediamo che i saggi dicono che lo scopo, la ragione per la creazione del mondo è di beneficiare le sue creature, cioè che le creature riceveranno da lui, dal creatore, la bontà e il piacere, l'abbondanza e il piacere, da che il creatore è perfetto, completamente perfetto. E ogni cosa che lui ha creato è per dare alle creature l'abbondanza, come il creatore replicò agli angeli quando lui voleva creare l'uomo, che tu hai una torre di bontà e non hai ospiti, allora quale piacere hai? Ed è trovato che ogni cosa che lui ha creato era per le creature di ricevere l'abbondanza e il piacere, in modo che percepiscano quella provvidenza, cioè la provvidenza dell'abbondanza e del piacere. Dall'altra mano vediamo che è esattamente l'opposto dello scopo della creazione, cioè che lì fu fatta un occultamento e restrizione, e che tutto che quello che sarà ricevuto sarà per amore del creatore. Quindi la cosa più importante nel lavoro è di lavorare per lui, come è scritto: benedetto sia lui che ci ha creato per amore suo, cioè che l'intera creazione è per il suo amore, non per le creature. Per questa ragione ci sono stati dati 613 mitzvot da tenere. Come i saggi hanno detto, ho creato la maligna inclinazione e ho creato la Torah come spezia, in modo che il creatore, cioè la persona, non può lavorare per amore del creatore, da che la maligna inclinazione lo disturba. Perciò il creatore ci ha dato 613 comandamenti, che lo Zohar nomina 613 avvisi, consigli, e che da questi sarà capace di lavorare per il beneficio del creatore. Quindi sembra che è contraddicente con lo scopo della creazione e beneficente delle creature. La risposta è che noi dobbiamo credere quello che Larry dice, che lui dice che lui, quando desiderò di creare il mondo e di emanare l'emanazione, di implementare le sue azioni e poi nell'interna luce, in TAS, lui chiarisce lì che la perfezione delle sue azioni significa che l'abbondanza, il piacere che lui ha nel pensiero di dare alle creature, che avranno perfezione in questi, che non sentiranno vergogna quando ricevono l'abbondanza e il piacere. Questa è chiamata la perfezione delle sue azioni. È il fatto che la restrizione ne segue, scusate, che la restrizione era che la luce non viene mentre la creatura fa ogni cosa per amore del creatore, e poi la realtà sarà che loro riceveranno la bontà e il piacere, non ci sarà vergogna. E questa è la correzione della restrizione, che ogni cosa sarà fatta per amore del creatore, non per amore di se stesse. Ne segue che ogni cosa che abbiamo bisogno di fare per amore del creatore è per il nostro beneficio, che da questo riceveremo l'abbondanza e il piacere in perfezione, senza alcun senso di vergogna. È non cosa non piacevole. Ed è chiamato di implementare la perfezione delle sue azioni, cioè le azioni che lui vuole beneficiare le sue creature, che saranno in perfezione mentre le creature ricevono l'abbondanza e il piacere. Da questo è trovato che non c'è alcuna contraddizione tra lo scopo della creazione, che è di beneficiare le creature, cioè lo scopo è che le creature avranno bontà, e non che Dio non voglia, che il creatore vuole che lavorino per lui. E ancora di più, ho saltato una linea qui, colui che vuole che le creature abbiano tanta bontà fino a che sentiranno se stessi talmente in bene che non sentiranno alcuna vergogna quando ricevono la bontà e il piacere, secondo la legge che riceve grande grazie sente vergogna, e il creatore vuole salvarlo da quella vergogna. Ecco perché ha nascosto e ha occultato. Significa fino a che non ha questa correzione, che faranno tutto per amore del creatore, allora non saranno capaci di ricevere abbondanza e piacere. Da che questo occultamento fu fatto, in modo che dopo, quando tutto è fatto per amore del creatore, allora la bontà e il piacere che vogliono gioire è solo per amore del creatore, e in quel caso sono salvati dalla sensazione della vergogna, che prende posto normalmente quando uno riceve una ricompensa dagli altri o quando riceve un pagamento da altri come tipo di carità. E secondo il di sopra non c'è contraddizione tra lo scopo della creazione e beneficiare le creature, cioè per amore del creatore, e due, la correzione della creazione, ma tutto deve essere fatto per amore del creatore e non per il proprio beneficio, e questo è anche per il beneficio delle creature, non che uno ha bisogno, e non, scusate, che il creatore vuole che lui lavora per il creatore e dà ogni cosa che ha, ma è solo per amore, per il beneficio della creatura. E allora perché dice Giacobbe, disse Giuseppe, che bisogna di fare un vero atto di misericordia, cioè che Giacobbe è arrangiato in modo tale e puntò l'ordine della correzione della creazione, lo scopo della creazione, che è una intenzione, cioè per il beneficio delle creature. Perciò gli disse che uno deve iniziare a lavorare come un vero atto di misericordia, di grazia, senza ricompensa, che non sarà per il suo beneficio, ma sarà tutto per il beneficio del creatore, come è scritto nel libro d'azione della Torah, che il fatto che la persona lavora per il beneficio degli altri, questo deve essere anche un comandamento rivolto al Creatore, che ogni cosa che la persona fa deve essere per amore del Creatore, e in ogni modo lui sarà aderito in ogni azione che fa col Creatore. E poi dice che il fatto che uno deve lavorare per l'amore del Creatore è in ordine, che è per beneficiare se stesso, che se uno lavora per l'amore del Creatore e non vuole niente per se stesso, allora arriva a un tale grado che vuole dare qualcosa al Creatore e che lui ne gode, poi vede che lui può beneficiare il Creatore in un modo soltanto, prendendo da lui la bontà e il piacere, perché questa è la ragione che lui ha creato, la creazione. Perciò vuole beneficiare il Creatore, e quando la persona gode di più del regalo del Re, ovviamente la persona ovviamente godrà più da ricevere un regalo dal Re, dando piacere al Re. Per esempio, quando uno dà un regalo a un amico, e se colui che riceve il regalo dice ai suoi amici: non veramente ho bisogno del regalo che mi hai dato, allora l'amico non sente piacere in questo, ma al contrario ne è offeso. E nella misura che uno riceve il piacere, ne sente il bisogno del regalo, allora chi dà il regalo non ne sente piacere. E questo è realizzato nella misura della gratitudine di uno che riceve il regalo da a chi dà il regalo. Perciò, nella misura che la persona fa uno sforzo di godere di più della bontà e piacere che il Creatore ha dato a lui, certamente c'è anche più piacere in alto dal fatto che gli inferiori ne hanno goduto. Così, dopo che Giuseppe ha preso su se stesso questo lavoro in ordine di dazione senza alcuna ricompensa, allora uno ha bisogno dell'abbondanza e piacere che ha lavorato nell'ordine di dazione. Ecco perché Giacobbe disse che ti ho dato Shem con tuo fratello, questa è l'aggiunta parte di tuo fratello, come Rashi interpreta, secondo il modo in cui tu ingaggi nella mia sepoltura, cioè che lui lavorerà senza ricompensa. E così ora è il tempo che ricevi la ricompensa, cioè che l'abbondanza e il piacere deve essere rivelato nell'ordine della dazione, perché parte del lavoro in dazione è per quel bisogno, in modo che saranno capaci di ricevere l'abbondanza e piacere senza alcuna vergogna, come quelli che ricevono regali gratuitamente. E se uno alza la spalla, come Balaslam dice, e l'interpretazione è che la sua testa è più alta nella nazione. Lui dice che nella spiritualità il grado sono divisi nel Rosh, testa, e Gof, corpo, che il corpo è che lui ancora non è in perfezione, e Rosh, la sua testa, è già considerata che è in perfezione. E nella materia della perfezione uno deve interpretare che è già stato ricompensato con lo scopo della creazione, che è chiamato vasi di dazione, cioè nei vasi di dazione puoi già essere in dazione, e questo è chiamato che lui è stato premiato con la luce di Asadim, che è rivestita nei vasi di dazione, Ashpa'a, e nello stesso modo è già stato ricompensato con lo scopo della creazione, che di già può usare i suoi vasi di dazione in ordine di dazione, che può usare i vasi di ricezione in ordine di dazione, che è chiamato di ricevere la luce di Okma, ed è trovato che dal sua cinta in alto, cioè che è stato premiato con l'aspetto di perfezione chiamata Rosh, che è la testa, e da questo uno deve interpretare quello che Giacobbe disse a Giuseppe: e io darò ti ho dato una extra, un vantaggio su tuo fratello, cioè che dal ricevere il suo lavoro come un modo di gentilezza, cioè senza ricompensa, poi viene ricompensato nei vasi di ricezione in ordine di dazione, cioè ricompensa due cose insieme: il primo, la correzione della creazione, e secondo, lo scopo della creazione. E noi possiamo interpretare quello che è scritto nei Salmi, colui che è premiato secondo le sue azioni. Dobbiamo capire qual è l'innovazione qui, che la ricompensa è secondo le sue azioni, e questo poi avviene nel corporeo mondo, che ognuno riceve ricompensa secondo la misura del suo lavoro, che la sua ricompensa è più secondo le sue azioni. Quindi cos'è questa innovazione, che lui riceve ricompensa secondo le sue azioni? È ancora più difficile per uno che lavora senza volere alcuna ricompensa, ma per amore del creatore, cioè non per il proprio beneficio. Allora cos'è questo significato, che la sua ricompensa è grande? Ma dopo che la persona ha lavorato nei sei giorni nella correzione della creazione, che è in ordine di dazione e non per il proprio beneficio, è trovato che lavora per non ricevere alcuna ricompensa, ma solo per amore del creatore. Da qui, nella misura che lui lavora non per ricevere una ricompensa, perciò quando arriva lo Shabbat, il sabato, che è considerato come il mondo a venire, che è lo scopo del cielo e della terra, che riceve la ricompensa e lui usa i vasi di dazione e gode dell'abbondanza, del piacere, che è lo scopo della creazione, perché ora riceve tutto in ordine di dazione. E se lui non riceve gioia, godimento, è uguale a chi invita un ospite e gli prepara il pasto, e di prepara tutta la bontà per l'ospite. E se l'ospite dice a chi lo ha invitato: non ho goduto del tuo pasto, che piacere ha chi invita? Ma nella misura che l'ospite goda del piacere, allora chi lo ha invitato ne trae anche lui piacere. E questo è come i saggi hanno detto: un buon ospite cosa dice? Quali sono tutti gli sforzi che chi mi ha invitato ha fatto per me, che tutto quello che ha fatto era per me? Ma un cattivo ospite cosa dice? Tutto quello che lui ha fatto è stato per la sua famiglia. E noi dobbiamo interpretare qual è un buon ospite e un cattivo ospite nel lavoro, cioè quando la persona non ha ancora corretto il suo maligno, cioè il desiderio di ricevere il suo proprio beneficio, ed è arrabbiato al dominio del maligno, allora dice che il creatore ci ha dato Torah e Mitzvot perché ha bisogno del nostro lavoro, perciò ci ha comandato di fare questo Torah e Mitzvot, e da questo lui ci darà una ricompensa. Significa, secondo loro, lui ha creato il mondo non per beneficiare le creature, ma per portare beneficio a se stesso, che vuole che noi lavoriamo per lui e poi ci darà una ricompensa. Quindi qualche volta il maligno ospite dice: io farò lavoro per lui, cioè diterrò la sua Torah e Mitzvot, e lascio stare la ricompensa, il premio, non l'attuale Torah e Mitzvot, e non la ricompensa, cioè questo lavoro che il creatore ci ha comandato, quella ricompensa non vale la pena per lo sforzo. È invece il buon ospite nel lavoro, è la persona che ha già corretto il maligno e di già ha vasi di dazione ed è ricompensato con lo scopo della creazione, che lui riceve bontà e piacere da che ha già corretto il maligno, e lui dice che tutto quello che il padrone ha fatto è stato per mio beneficio e non che Dio non voglia. Il creatore ha bisogno di me, di lavorare per lui, che Dio non voglia. Ma dal lavoro per lui attraverso per il proprio beneficio. Significa che saranno capaci di ricevere abbondanza e piacere, in modo che non si avrà alcun piacere mentre si riceve l'abbondanza, ma invece è un cattivo ospite, è una persona che è ancora sotto il dominio del maligno, che riceve in ordine di ricevere. Dice l'esatto opposto, che il creatore ha fatto tutto per sé e non per l'amore delle creature. E da questo dobbiamo interpretare Chesed e Emet, che sono due cose. Primo è Chesed, significa di fare ogni cosa non per il proprio beneficio, ma per l'amore del creatore. E secondo è Emet, che è verità, che uno è, quando uno è premiato nel vedere la verità, che è lo scopo della creazione di tutti i mondi con tutte le correzioni, è solo per il beneficio delle creature di ricevere abbondanza e piacere, ma prima che si è premiati con Chesed, misericordia, la verità non è ancora rivelata, che lo scopo della creazione è di beneficiare le creature. Non scopriamo mai la vera realtà. Tutto è espresso nei nostri desideri. Il creatore ha creato il desiderio, quel desiderio è l'intera materia della creazione, e quello che accade in quel desiderio è quello che noi sentiamo. Quel sentimento nel desiderio può essere diviso in interno ed esterno, che percepisco me stesso, percepisco l'ambiente, e anche il sentire me stesso e il sentire l'ambiente può essere diviso in tanti gradi, parti, maniere. Ma ogni cosa è nel desiderio che il creatore ha creato, e non è mai al di fuori del desiderio. Non possiamo nemmeno immaginare di parlare di qualcosa che è al di fuori. Non esiste l'al di fuori, non c'è altro posto. L'intero posto è dentro il desiderio. E ogni cosa che noi sentiamo è nei cambiamenti che avvengono nel desiderio. Quindi l'intera saggezza della Kabbalah cosa parla? Della natura del desiderio che fu creato e dei cambiamenti che prendono posto, che avvengono in esso, e da questo quello che uno sente. La formula è semplice: tu cambi i tuoi originari desideri in un modo tale, e da questo riceve una certa sensazione, molto semplice. Comunque ci sono tante maniere involte, perché desiderio può essere diverso e simultaneamente si può essere lo stesso desiderio quando è rivelato nello stesso desiderio, si può sentire diversi incidenti, eventi, diverse azioni. E in un tale modo la persona, secondo che il suo desiderio è diviso in 613 parti, e dentro queste parti lui sente tutti i tipi di impressioni, ispirazione, e lui vuole dove l'inanimato vegetale animato, tutte quelle parti nel suo desiderio di ricevere ci portano un certo pensare, immagine del mondo. E noi possiamo aprire il desiderio un po' di più e poi scoprire in esso più e più parti, e poi il nostro mondo si espande. Il nostro generale mondo, dice. In aggiunta, noi siamo nati nel nostro desiderio, che opera in un certo modo, e questo è chiamato per il suo beneficio, il modo di ricevere. E ognuno di noi sente che c'è un mondo davanti a lui che include l'inanimato, vegetale, animato, al di fuori, parlante al di fuori di lui. E il suo solo desiderio è di godere tutto questo mondo che è al di fuori di lui, in modo che lui si senta bene. O puoi dire che lui si sentirà bene se userà l'intero mondo in un certo modo, che è chiamato per il suo proprio beneficio. Queste cose sono molto relative, perché non possiamo distinguere qualcosa che non sia opposto a questi, ma dopo che la persona arriva a disperare da questo condotta di godere per se stesso, allora dentro di sé si risveglia un nuovo desiderio o approccio, diverso approccio, che io devo relazionarmi all'intera realtà in un modo diverso, che è anzi come me, che non sono capace semplicemente di gioire da solo, ma con ognuno. Ovviamente niente arriva alla persona di muovere la persona, ma nello stesso desiderio che è creato con i suoi reshimot rivolve attorno a colui che percepisce. E la persona, usando il metodo della correzione nel modo giusto, inizia a scoprire un diverso approccio a ogni cosa, che nei suoi 613 desideri, pensieri, scopre che tutte queste parti che sembrano esterne a lui è invece essenzialmente lui, e nella stessa misura può cambiare la sua attitudine verso questi, dal vederli prima alieni, esterni, e invece sono in lui, e che è lui, e in questa maniera avanza nel arrivare alla nuova percezione della realtà globale, generale, che ogni cosa è lui, e poi scopre, quando inizia a mettere insieme la sua percezione della realtà in un singolo desiderio, non uno che è diviso in tutti i tipi di diverse maniere di desideri, allora inizia a cambiare la sua percezione della realtà, che non c'è qualcosa al di fuori di lui come un animato vegetale, animato, parlante, persone, ma ogni cosa invece sono soltanto parti del suo desiderio. E in aggiunta, cambiando la sua attitudine, cioè riarrangiando i suoi desideri di essere uno, anche scopre un'aggiunta singola forza che riempie questo desiderio chiamato il creatore. Questa è la grande aggiunta che è chiamato una spalla sopra tuo fratello, così correggendo i suoi vasi anche merita questo nuovo ottenimento della fonte, dalla sorgente, raggiungendo la sorgente e in adesione alla sorgente, questo è chiamato che lui fa un vero atto di gentilezza, misericordia, cioè ingaggiando nella sua volontà di dazione, cambiando la sua attitudine verso la realtà, anche merita più grande adesione. E il creatore è rivelato e lui raggiunge l'adesione con il creatore. Perciò c'è il lavoro di Chesed, di misericordia, grazia, gentilezza, e poi correzione del desiderio, e vera grazia è quando è in ordine di ricevere, in ordine di dazione, quando scopre la nuova realtà che include anche chi ha dato nascita a questa realtà. Significa raggiunge dalla correzione della creazione allo scopo della creazione. C'è una domanda da Israele: quando la persona è nella correzione dei vasi, come può ricevere vitalità nel suo lavoro? Persino il più piccolo passo nel desiderio, nel pensiero, in qualche azione può solo essere ottenuto attraverso percepire l'importanza dello scopo. Solo l'importanza dello scopo dà la forza a uno. Non c'è, diciamo, energia e nessun'altra fonte di forza che ci può dare la possibilità di fare persino il più piccolo movimento in azione, pensiero, desiderio, eccetto per l'importanza. Al di là dell'importanza non c'è nient'altro. Inizialmente noi abbiamo una certa importanza verso lo scopo e ogni volta abbiamo bisogno di avere aggiunta importanza verso lo scopo, verso il creatore, che lui è più importante di me. E lavorare su questo può essere fatto solo attraverso l'ambiente che uno costruisce. Che il creatore è importante e l'ambiente deve essere costruito in un modo tale che, se lo voglio, metterà l'importanza del creatore sopra la mia importanza. Perché? Non c'è perché qui. Semplicemente l'ambiente può obbligarmi di fare cose che da solo non vorrei mai fare. E se avessi ricevuto un risveglio verso, per esempio, il punto nel cuore, tutto il resto l'ambiente farà. Non posso fare, certamente l'intero lavoro è in questo, su chi è importante, io o lui. E sempre devo esaminare questi e rivolgermi costantemente alla società per aumentare l'importanza del creatore, cioè l'importanza della dazione, amore rispetto a me, cioè rispetto alla qualità della ricezione e il rifiuto degli altri. E se lavoro correttamente, l'ambiente correttamente è capace di darmi aggiunto carburante, di soddisfare l'importanza di quello che faccio, cioè l'importanza dello scopo, del creatore, dell'impegno, nel raggiungere quella connessione, adesione. Questo è capace di fare la corretta società, il gruppo. Se la persona arrangia tutto questo correttamente, lui avrà sempre carburante, non ha alcun problema nell'avanzare, ma questo a condizione che lui analizza se stesso ogni momento su chi è più importante, e da questo punto lui si relaziona a ogni cosa nella vita. Prima arrangia se stesso in un modo tale che lo scopo, il creatore, l'adesione è più importante. Poi può vedere ogni cosa, i figli, la famiglia, il mondo, gli amici, ogni cosa. Questo significa che lui dirige se stesso correttamente, raggiungere lo scopo attraverso questi. Un'altra domanda da Israele: se ogni individuo nel gruppo non hanno interesse verso lo scopo, prima di tutto lui sa che deve stimolarli anche esternamente, questa è la mia obbligazione, ma io ricevo ispirazione non necessariamente da questi, dove magari esternamente loro non fanno vedere l'importanza a me. In generale non è costume di rivelare ogni cosa attraverso esternamente tra parole, ma è tutto fatto internamente. Internamente devo giudicare gli amici a una scala di merito, li apprezzo perché il Creatore li ha messi insieme, dandogli l'importanza dello scopo nella misura della loro, di quanto loro capiscono. Possono essere ancora piccoli, ma il Creatore è loro, il Creatore li risveglia, li connette, li riunisce in questo grande gruppo. E perciò io gli do segno della stessa importanza del Creatore, perché questo è quello che lui vuole. Lui li ha messi insieme, lui è preoccupato. Se loro sono preoccupati per lui, allora mi devo relazionare a loro nello stesso modo. Quindi non mi relaziono alla loro esternalità, ma interna forza che è in loro. Lì c'è il Creatore che li mette insieme, che li tira letteralmente quando lui li voglio connettermi a quella stessa interna connessione che lui sta implementando, che lui sta facendo. Voglio essere incluso lì. Magari loro non lo capiranno, non lo sentiranno, ma voglio essere lì, voglio essere incorporato lì dai miei propri desideri, volontà, che voglio essere lì. E se mi connetto a questa unione, allora questo significa che sono connesso al gruppo. Non questo è il gruppo, non quello che è al di fuori, quello che posso ricevere da lì, quella forza del Creatore che è tra di loro, che è in mezzo a loro, che avvolge loro, e da lì posso ricevere l'ispirazione verso lo scopo verso lo scopo, e quindi ho forza continua di lavorare verso lo scopo. E tutto questo dipende solo da me. Come Rabbi Yoshi Ben Kisma, cosa dice? Aveva i non brillanti studenti. Un'altra domanda da Israele: attraverso generazioni ci sono stati gruppi? Erano nello stato della rivelazione del Creatore, ma facevano grandi deviazioni. Non so come lui è così sicuro che possa sapere, che può sapere degli altri gruppi. Non posso dire questo, non posso esaminare storia nei miei occhi e nei diversi gruppi che sono stati attraverso la storia. Come posso fare questo? Cioè entrare al livello della loro altezza, della loro realtà, delle condizioni che avevano in quel determinato periodo, quale fondamenta il Creatore ha dato a loro, quanti eventi loro hanno attraversato. Queste non sono cose semplici da analizzare. Non sarei in tanta fretta di dire tali cose. Non parlo neanche di nel nostro tempo. Ogni cosa, ognuno ha il proprio ruolo e non dobbiamo abbassare nessuno. Ci sono tanti cabalisti anche in diversi gruppi e non bisogna criticare. Lo studiano nel modo che loro studiano. rispetto alle fonti, alle vere fonti di giusti libri. Questa deve essere la nostra unica preoccupazione. Ma quelli che studiano da questi veri e propri libri, come uno può dire loro, dal loro desiderio per la rivelazione e non da qualche tipo di cerimonia? E uno non deve dire in aggiunta? Noi non sappiamo il processo che noi dobbiamo percorrere, perché nel generale processo ci sono periodi che noi dobbiamo attraversare, per esempio nel tempo di crisi o nel tempo della frantumazione, della rottura. A parte il creatore non c'è niente altro qui, quindi questo tipo di approccio che lui dice non è buono. Alla fine della domanda lui chiede come uno può sapere che il gruppo è nel giusto percorso e qual è questo mezzo di esaminare il gruppo, se è diretto da qualcuno che ha ricevuto il metodo da un ben conosciuto cabalista. E secondo, studiano solo dalle fonti e così arrangiano se stessi secondo le fonti. Tu non puoi dire, secondo le nuove condizioni che prendono posto, ora studiamo, ora leggiamo da altri libri o facciamo qualche altro tipo di azione, ma invece solo lo studio può portarti la luce che riforma, e lo studio deve essere dalle fonti di cabalisti che hanno raggiunto l'ottenimento, e in questi sono inclusi Rajbi, Lari, Balasulam, con questi scritti dove lui chiarifica Lari e lo Zohar, parla di Balasulam Rao. Le altre fonti sono in questione quanto possono essere di buon uso per noi. Queste sono le fonti riconosciute. Ovviamente non parlo di qualcuno che è appena arrivato, che dice che sono un grande cabalista, ma devi vedere anche quello che insegna, se insegna dalle origini. Perché ognuno può formare un gruppo, ma cosa questo ti dà? Se non chiedi in prestito le spirituali forze da queste origini. Quindi le condizioni sono semplici, la persona entra nel gruppo, si uniscono, loro studiano dalle fonti, è preferibile dalle nostre, e così implementano nella loro connessione, nell'interna relazione tra di loro, fino a che ricevono quella forza dell'unione in attualità. E ora passiamo all'altra parte della lezione.